Ok, allora approfittate di questo breve riepilogo che può sempre far comodo, come dicono i latini, repetita iuvant, e quindi. Allora, detto in modo molto molto snello, la sociologia, senza tutte le complicazioni teoriche che abbiamo preso prima in considerazione, la sociologia si occupa di alcune cose, di alcuni aspetti della società. Cosa che accadeva anche prima che nascesse la sociologia stessa, la quale nasce agli inizi dell'Ottocento. Ma lo fa in un modo diverso perché diciamo che con la fine del XVIII secolo si assiste a un cambio di paradigma e di cultura piuttosto pronunciato, per cui c'è bisogno di nuovi strumenti e di nuove sensibilità di comprensione. Di fatto, che cosa succede? Finisce un ordinamento che era esistito in Europa per circa 1000 anni, quindi quello che si chiama Ancien Régime, e comincia l'era moderna, detto proprio in termini estremamente semplici. Era moderna che porta con sé tutto un altro ordinamento valoriale, nuovi soggetti, nuovi valori, nuove cose, che sono tante, una delle quali la più importante è l'economia, manca a dirlo. E questo causa un sommovimento a livello sociale per il quale le vecchie classi dominanti perdono progressivamente di peso, mentre ne acquistano altre che sono, non a caso, la borghesia. Quindi la sociologia comincia più o meno come strumento di autoconsapevolezza della borghesia, la quale ovviamente si trova in questo frangente, ma non è che lì per lì capisca granché quello che sta succedendo anche lei, perché noi a guardare a posteriori ci sembra tutto ovvio, ma poi a trovarci in mezzo le cose sono molto meno chiare di quanto non sembri. E una delle cose interessanti che può farvi capire perché è abbastanza importante studiare la sociologia è che noi oggi ci troviamo in una fase molto simile a quella. Cioè, noi oggi abbiamo dei paradigmi che stanno scadendo e non sappiamo cosa fare col futuro, non sappiamo come leggere il futuro, non sappiamo regolarci in proposito. Quindi diciamo che tra la fase di fondazione della sociologia e quella che viviamo noi oggi ci sono grosse affinità per molti versi. La sociologia però nasce con un diciamo, problema iniziale, che è quello che il suo fondatore, tale Auguste Comte, scritto Comte, ve lo scrivo perché ogni tanto qualcosina può essere utile sapere. Pur rendendosi conto dell'importanza della questione, diciamo che si tiene un po' troppo ampio sugli scopi, nel senso che dice la sociologia è la scienza che studia la società. La società è un po' tanta roba, come si dice, quindi viene accolto da un coro di risate da tutti gli altri che studiano anch'essi la società in certi modi, e ci lascia quindi in una situazione per la quale dobbiamo decidere di fatto cosa studia la sociologia della società, perché tutta la società ovviamente è troppo. Il dibattito che segue quasi subito, perché molti si rendono conto dell'importanza di questo nuovo modo di comprendere le cose, è piuttosto vivace e porta a due oggetti principali di studio, che sono struttura e azione, come abbiamo detto l'altra volta. Struttura e azione che possono essere costruite in altre dicotomie un po' più chiare, quindi stabilità e dinamicità. Quindi ordine e coevoluzione, collaborazione, eccetera, eccetera. Per altri versi anche pessimismo e ottimismo antropologico, l'abbiamo detto questo. Abbiamo parlato del pessimismo e dell'ottimismo antropologico, no? Oh, bene, perfetto. Quindi, allora ci innestiamo su quello che diceva del Tausi, però. Allora, eh sì, beh, tutta la storia. Quindi, diciamo che coloro che i vari autori che si schierano per l'una o per l'altra opzione hanno in linea di massima alcuni obiettivi e alcuni scopi in mente che esulano dalla conoscenza scientifica. Nel senso che una delle cose che dobbiamo un minimo decostruire e comprendere un po' meglio è che quello che ci viene detto della conoscenza scientifica spesso e volentieri non è realistico, mettiamola così. Nel senso che la conoscenza scientifica ci viene presentata come una conoscenza oggettiva, come una conoscenza capace di dare dei fondamenti solidi alla nostra esistenza, ai nostri modi di fare, e questo purtroppo non è granché vero. Nel senso che la conoscenza scientifica è una strategia conoscitiva che si fonda su una serie di aspetti che credo abbiamo anche criticato l'altra volta, se non sbaglio. Abbiamo cominciato a parlare di teoria del caos, cioè, ok? Quindi, insomma, diciamo che quella conoscenza scientifica con la quale siamo abbastanza, come dire, in rapporti correnti, è quella che veniva, diciamo, che oggi viene definita ingenua, che era quella di Laplace, quella della prima modernità, per la quale grazie alla scienza si sarebbe potuto controllare il mondo, regolare i climi, fare cose meravigliose, fare i famosi domani che cantano. Purtroppo poi la scienza è andata avanti, ma non l'abbiamo ancora assorbito questo cambiamento di passo, per cui tutte le grandi scoperte del XX secolo che parlano di incertezza, perché di fatto di quello parlano, dalla relatività in poi, non sono ancora state messe a regime, quindi continuiamo a illuderci che la scienza sia in grado di farci fare cose precise e regolari, e la scienza stessa ci dice che non è più in grado. Quindi ci troviamo di fatto, uno dei motivi per i quali vi dicevo che ci troviamo in una situazione simile a quella di fine Settecento, è che oggi cominciamo a fare i conti con le conseguenze di questo errore di prospettiva. Ovvero sia, pensavamo di avere un sapere che fosse in grado di darci sicurezza, e questo sapere invece si è rivelato, diciamo sì, utile, per carità, estremamente utile, ma non tanto da permetterci appunto di stare sereni. Ok? Quindi questo è uno dei punti con i quali stiamo facendo i conti. Però una delle grandi questioni è che questo tipo di sapere è stato scelto dalla sociologia come modello, perché quando è nata, tutte le scienze sociali sono nate, si trovavano con le scienze naturali che erano in pieno rigoglio, in piena affermazione, e quindi si sono ispirate alle scienze naturali per darsi un modo di fare. Tant'è che la sociologia, per esempio, è una scienza che per prima coniuga teoria e pratica. Cioè la sociologia è la prima volta che si pone il problema di vedere se le sue teorie hanno un riscontro pratico, perché la filosofia precedente questa cosa non la faceva. Tant'è che se pensate a qualcosa delle grandi teorie filosofiche, tipo, che ne so, l'idealismo tedesco, l'io e il non io, insomma è un po' complicato riuscire a trovare io e non io che si guardano, si affrontano, Hegel, idem, che è un po' più diverso, insomma, ecco. La sociologia invece, attraverso alcune strategie che però vi riguardano il giusto, testa le sue ipotesi. Allora, potrebbe darsi che le cose stiano così, come faccio a capire veramente se è così? Allora mi cerco alcune cose nella realtà che potrebbero dirmi sì o no, le misuro, perché misuriamo tutto, come avevamo detto la volta scorsa, e quindi ne vengo fuori. Però un'altra cosa che la scienza normalmente non dice è che la scienza è fatta da uomini, e di conseguenza i punti di vista dello scienziato non sono irrilevanti. Anzi, i punti di vista dello scienziato sono parte integrante della conoscenza scientifica. E questi punti di vista si articolano su più livelli, sia di consapevolezza che di razionalità. Ci sono alcune parti del carattere dello scienziato, del suo modo di vedere il mondo, che non hanno a che fare con la ragione, ma sono, tra virgolette, innate, fanno parte della sua costituzione intima e psicologica. Una di queste cose in particolare è l'attitudine ad essere ottimista o pessimista. Si tratta di prerequisiti non razionali della conoscenza e dell'essere. Ora, questa cosa è particolarmente rilevante perché, come dicevamo la volta scorsa, di fatto tutti i sociologi e tutti gli scienziati anche in generale si occupano dello stesso mondo. Non di due mondi diversi o tre mondi diversi, il mondo è sempre lo stesso, ma ognuno lo guarda con i suoi particolari occhiali, le sue particolari prospettive, e quindi è a volte stupefacente quanto queste prospettive siano diverse, no? Dal punto di vista dell'interesse verso l'essere umano, che in qualche misura definisce le scienze umane e le scienze sociali, per esempio abbiamo punti di vista radicalmente divergenti come quello di Hobbes e quello di Rousseau. Ne abbiamo parlato l'altra volta? E quindi abbiamo parlato del pessimismo e dell'ottimismo antropologico? No. Vabbè, allora, fammo finta che non ho parlato. Allora, che succede? Che l'uomo, secondo Hobbes, è una carogna infame, homo homini lupus, appunto, mentre per Rousseau l'uomo è il buon selvaggio che viene traviato dalla società e da tutte le stupidaggini che questa tira in ballo, e di conseguenza diventa poi cattivo a posteriori. Come vi dicevo, il problema è che parliamo dello stesso uomo, sono due uomini diversi, quindi o è una carogna o è una brava persona, si potrebbe dire, ma il problema ha a che fare appunto, col modo col quale la questione viene affrontata. Prendo in prestito stavolta. Come dicevamo l'altra volta, credo, non c'è un modo scientifico per decidere che questa bottiglia sia mezza piena o mezza vuota. È un problema di atteggiamenti caratteriali, no? Quindi non c'è verso di dimostrarlo, non ci sono algoritmi, non ci sono leggi, non c'è niente. La bottiglia ha un certo, porta un certo quantitativo d'acqua. Che poi quel quantitativo, dal mio punto di vista, sia che ce n'è ancora più della metà e va bene, oppure già stiamo a metà e che cazzo, quello è un problema mio, ok? Ma è un problema, come vi dicevo, che non ha a che fare con possibili spiegazioni scientifiche. È un problema di atteggiamento, è un problema di carattere, dimmi.
Dal punto di vista scientifico, se io prendo il volume totale della bottiglia e vedo il volume di acqua,
esatto,
uno non può effettivamente dire guarda, è mezza piena o è mezza vuota.
È metà, diresti tu, scientificamente.
Se è precisamente a metà.
Esatto, però il problema è che anche se è scientificamente a metà, che sia mezza piena o mezza vuota, non è detto, capisci? E sei tu che aggiungi la prospettiva. E di conseguenza l'essere ottimisti o pessimisti è parte integrante del modo in cui noi vediamo il mondo. Se voi conoscete ottimisti o pessimisti, diciamo, in purezza, saprete che non c'è verso di discuterci, perché qualunque cosa accada o va benissimo anche così, sebbene siano crollate tutte le pareti, no? Uno si trovi seduto su una marea di rovine, però poteva andare peggio, oppure chissà, e viceversa, se t'hanno messo dentro una casa pavimentata da oro, dici sì, ma adesso tanto crolla tutto e finiremo una merda come al solito. Ecco, insomma, quindi diciamo che sono modi di fare che sono umani, ma non scientifici. Tra l'altro vi arricchisco un po' la prospettiva a questo punto, con un altro contributo un po' più serio, diciamo, stavolta, che viene da uno dei padri della sociologia, che si chiama Max Weber. Già ho detto, vi prego, ricordatevi che è tedesco e quindi la V va pronunciata V, non ma pronunciate V, perché mi piana che si dei nervi. L'altra volta parlavamo anche di Jesus Christ, vi ricordo, lì il creatore di Jesus Christ si chiama Lloyd Webber, perché è inglese, questo invece si chiama Max Weber, perché è tedesco. Ed è uno dei più grandi pensatori del XX secolo, quindi uno se lo può anche ricordare con una certa... E Weber è, tra l'altro, uno dei fautori del metodo scientifico. I tedeschi, da questo punto di vista, sono quasi sempre molto rigorosi. Però non era stupido, e quindi si rende conto che anche per quanto riguarda, diciamo, senza tralasciando la parte pessimista, ottimista, caratteriale, psicologica, c'è un'altra questione a monte che rende la questione soggettiva, ovvero sia la scelta dell'oggetto di studio. Non c'è nessuna evidenza oggettiva nel perché qualcuno sceglie di studiare la povertà piuttosto che la stratificazione sociale, piuttosto che i cicli di socializzazione o altre cose. Non è che gli oggetti hanno delle frecce luminose che dicono questo è importante. Lo scegli tu in base a te stesso, alla tua curiosità, ai tuoi valori, ai tuoi motivi, a tutta una serie di questioni che sono ineliminabili perché tu sei un essere umano, non sei una macchina. Ci stiamo provando in tutti i modi a farci diventare macchine, questo lo vedremo la prossima volta, perché uno dei saggi, il primo saggio col quale ci confronteremo, si chiama Immaginare la macchina, non a caso. Però continuiamo a essere esseri umani, ringraziando Dio, aggiungerei io, e di conseguenza i nostri scopi e i nostri motivi sono parte integrante di quello che facciamo. Abbiamo provato a credere, ad affermare che la conoscenza scientifica prescinda da questo. Non ha funzionato, non è vero. La conoscenza scientifica è un modo attraverso il quale questi nostri scopi, queste nostre come dire, attitudini più o meno nobili si esplicitano e portano a risultati. Quindi, dice Weber, diffidate da chiunque vi dica che il sapere è neutrale, perché il sapere non è neutrale. Alcune parti del sapere possono anche esserlo, no? Postulando, come lui non poteva fare, che appunto la matematica sia un modo per accertare le cose e via discorrendo, noi sappiamo che non è vero, ma vabbè, facciamo finta. Però comunque, il momento in cui io decido di studiare qualcosa, questa decisione non è scientifica, è personale, è valoriale, è qualcosa, no, che sto decidendo di fare per ragioni che non hanno a che fare con la scienza. Può essere una moda, perché nelle scienze la moda c'è, e come? Voi andate a prendere qualunque scienza, anche quelle dure, e vedrete che alcuni argomenti vengono tralasciati, non si sa per quale motivo, e altri invece sono proprio, no, tutti quanti che studiamo sta cosa. Poi, improvvisamente, sta cosa ti accorgi che era una balla. Ora, non voglio dirlo con tanta sicurezza, ma credo che stiamo per assistere a uno di questi momenti, perché dopo non so più quante decadi pare che si sono accorti che la teoria delle stringhe non regge. Eppure in fisica non stiamo studiando altro da 50 anni. Teoria delle stringhe a rotta de collo, però non riescono proprio a tirarne fuori nulla, quindi qualcuno ha detto, ma avessimo sbagliato? Può essere, perché non è che c'è solo quella, ce n'erano anche altre. Solo che quelle altre, no, sono state messe da parte perché non erano attraenti, perché ci sono state circostanze strane per le quali si è scelto altro. Cioè, se voi guardaste la storia delle scienze, vi accorgereste che la storia delle scienze tutto è tranne che oggettiva, è lineare. Le scienze funzionano in modi strani come noi, tutti quanti, no? Più o meno. Quindi, dice Weber, uno studioso serio mi dovrebbe dire, allora, io studio questo per queste ragioni, quindi tu lo sai e te regoli. Dopodiché, come lo studio, lo faccio in modo oggettivo, quindi faccio i campioni, uso i protocolli, vi faccio rivedere le mie procedure, ve le rifate voi, fate come pare. Però questo non inficia il fatto che l'inizio sia un inizio soggettivo. So se è chiaro. Ok? Come il motivo per cui voi siete qui, tanto per farne una, andate, scendiamo un attimo di grado, no? Ma ognuno ha i suoi motivi, dopodiché che voi studiate, impariate procedure, cose tecniche e via discorrendo, è un'altra cosa, ma quali sono le ragioni per cui siete qui? Amare il prossimo, fare un sacco di soldi, trovare un posto fisso, curiosità, tutto questo, no? Comunque dirige il vostro agire e lo condiziona a vostra norma, non quello che ci avete seduto vicino e cose di questo, in questo genere. Quindi è una cosa che, come al solito, una volta che te la dicono fare l'ovvio, però finché qualcuno te la fa presente tendi a non saperla, perché appunto noi abbiamo costruito il sapere in un modo un po' così. Allora, detto questo, pessimismo e ottimismo antropologico perché ci interessano? Perché di fatto possiamo stabilire una specie di parallelo a livello di dicotomia con quella che abbiamo appena detto, struttura e azione. Perché? Perché gli studiosi che tendenzialmente hanno una concezione antropologica, ovvero sia una raffigurazione dell'essere umano con la U maiuscola, l'uomo, negativa, quindi come Hobbes, sono dei fautori della struttura. Perché? Perché la struttura non solo rappresenta ciò che c'è di duraturo all'interno della società, ma è anche un fondamento normativo, è anche un fondamento prescrittivo, è anche in qualche misura un modo per tenere le persone al loro posto, quindi in qualche modo è anche una gabbia. Una solida struttura fa sì che gli uomini non si azzannino gli uni con gli altri, perché è in grado di generare sistemi normativi, è in grado di generare istituzioni di controllo e di giudizio, eccetera, eccetera, eccetera. Dicono di conseguenza gli strutturalisti che c'è bisogno che gli uomini vengano, no? Come dire, guidati, se vogliamo usare un termine abbastanza eufemistico, o governati con pugno più o meno di ferro, insomma, secondo avrete presente la cosa. Viceversa, gli ottimisti antropologici sono quelli che vedono la bottiglia mezza piena, come abbiamo detto, e di conseguenza scorgono nell'agire individuale le fondamenta del cambiamento, del miglioramento, del progresso, perché no? E di conseguenza, più che guidare gli uomini, fanno sì che questi cooperino, collaborino, vivano insieme e coevolvano, generando di volta in volta delle strutture, dei mutamenti nella struttura e via discorrendo. Quindi possiamo anche appunto riconoscere queste due forme di atteggiamento, volendole potete trovare più o meno in tutte le scienze, comprese le scienze pure, le scienze dure, perché di fatto anche lì normalmente ci sono una serie di correnti interne, non è che le discipline scientifiche sono monoblocchi, ci sono punti di vista, ci sono odi, ci sono rivalità, c'è tutto quello che volete che abbiamo anche noi. Però che c'è di carino da questo punto di vista? Che la sociologia con questa situazione di, come dire, di traballo interiore c'è nata. Noi siamo più bravi degli altri a essere in crisi, perché siamo in crisi dall'inizio. Ancora oggi non abbiamo particolarmente chiarito la questione. Stiamo arrivando, se Dio vuole, a qualche tipo di intuizione, però ce n'è voluto e soprattutto non sappiamo bene come fare, perché anche con le metodologie che sono state prese dall'inizio sono metodologie quantitative, perché si rifacevano alla vecchia matematica previdente, no? Preveggente, oserei dire. Adesso anche quelle cominciano a mostrare una serie di difficoltà, per cui insomma diciamo che da questo punto di vista la sociologia è un buon terreno d'analisi per vedere come potrebbero essere le scienze future. Quindi struttura, pessimismo antropologico, ordine, costrizione, azione, ottimismo antropologico, cooperazione, coevoluzione, grosso modo. Abbiamo detto l'altra volta però che comunque, per quanto si possa sposare l'una o l'altra teoria, un'adesione incondizionata all'uno o all'altro polo non paga, perché la realtà purtroppo è più complicata. Abbiamo detto che la logica per la quale queste teorie funzionano, e che vi ripeto non è una logica peculiare della sociologia, ma è la logica di funzionamento della nostra cultura, ovvero sia quella di presentare due opzioni sotto la forma del out-out, out-out si scrive con la A, mi raccomando, perché è latino, lo ripeto perché fa comodo, e di conseguenza si dice che o è la struttura o è l'azione che spiega il mondo. Però questo è un delirio occidentale che vedremo un po' meglio la prossima volta. Il mondo non si riesce a spiegare con un solo criterio, il mondo è molto più complicato di così. Quindi oggi stiamo lavorando, no? Stiamo provando un po' tutti, vi ripeto, non solo i sociologi, ma un po' tutti, a utilizzare un altro paradigma, che è il paradigma et, che vuol dire che il mondo, la società, si possono capire con la struttura e con l'azione, perché sono due componenti irriducibili l'una all'altra, ok? O perlomeno non completamente riducibili, come abbiamo visto l'altra volta. Si tratta però evidentemente di un cambiamento di modi di ragionare molto impegnativo, no? Perché noi nasciamo e cresciamo in un paradigma, o perlomeno siamo nati e cresciuti in un paradigma che ci ha sempre spinto a costruire delle alternative secche. Abbiamo detto, per quello che riguarda l'essere umano, abbiamo, tanto per dirne una, bene e male, soggetto oggetto, anima e corpo, conscio e inconscio, ce ne sono 2 miliardi, no? E ogni volta noi ne abbiamo scelta una. Allora, conscio e inconscio, scelgo il conscio, l'inconscio me lo dimentico. Bene e male, scelgo il bene e il male me lo dimentico. Anima e corpo, scelgo l'anima e il corpo me lo dimentico. Piano piano tutte queste cose dimenticate stanno cominciando a creare grossi problemi, perché noi possiamo anche dimenticarcele a livello di conoscenza, ma non è che scompaiono, sono ancora tutte lì. Quindi c'è il male, c'è il corpo, ci sono tutta una serie di cose con le quali non siamo in grado di confrontarci a livello conoscitivo, perché abbiamo fatto finta che non fossero importanti. Se invece adottassimo questo tipo di atteggiamento, e questo per esempio è il vostro tipo di problema, potremmo cominciare a riflettere sulla coesistenza di anima e corpo. Il corpo non è un'appendice meccanica di una consapevolezza astratta, come viene presentata oggi. Il corpo è parte integrante di un insieme più complesso, tant'è che oggi si parla di corpo-mente con lo slash, perché non si sa bene come comporle queste cose, no? Di fatto. Però è qualcosa che è parte integrante di noi. Noi non siamo uno spirito che si trova per sbaglio in un involucro di carne. Però, guarda caso, questa è la rappresentazione dell'uomo che ci risale dall'antica filosofia greca, da Platone. No, Platone è il primo che dice che l'anima stava tanto bene per conto suo con i suoi cavalli, poi a un certo punto il cavallo nero, tanto per cambiare, ha dato di matto e siamo caduti giù e ci siamo trovati in questo schifo di corpo. Ecco. Allora, questo schifo di corpo è il modo attraverso il quale noi viviamo per tutta la nostra vita, quindi forse se lo trattassimo con un po' più di, no, gentilezza, non sarebbe tanto una cattiva idea. Le nuove teorie confermano questo, le neuroscienze, le nuove frontiere della conoscenza scientifica ci dicono tutta una serie di cose, ci dicono per esempio che il sistema nervoso è sempre più diffuso nel nostro corpo, quindi anche questo vantaggio, questo predominio che noi abbiamo conferito al cervello, perché ovviamente essendo quello il luogo dove immaginiamo ci sia l'anima, no, è diventato inevitabilmente il punto critico della nostra autoraffigurazione. Ecco, anche il cervello comincia ad essere perlomeno un primus inter pares, perché abbiamo trovato fasci nervosi nel cuore, fasci nervosi nello stomaco, che sono comunque parte della nostra consapevolezza, no? Tant'è che, come al solito, basterebbe pensare alla vita normale e ci si accorge che quando sei emozionato ci sono luoghi che non sono il cervello che rispondono, no? Mani che sudano, bocca che si secca, strane sensazioni allo stomaco e via discorrendo, ma si è chiuso lo stomaco, tante cose che dovrebbero dirci che effettivamente il corpo partecipa appieno a tutta la nostra vita, non è che è lì per mangiare, defecare, trombare e altre cosette così, no? Poi il resto lo facciamo invece con la testa, che è molto più sana. Però, come vedete, il ragionare in chiave out-out ci porta a un certo modo di vedere le cose, E per voi questo è particolarmente rilevante, perché? Perché voi siete degli operatori del corpo in un certo senso, no? Quindi dovrete lavorare avendo una vostra immagine del corpo altrui. Se questa immagine è quella che vi viene data dal senso comune, potrebbero esserci dei problemi, perché il corpo non è una macchina. No, anche se a noi piace tanto immaginarlo così, il corpo non è una macchina, il corpo ha delle, ha una sua storia, ha dei suoi punti di forza, dei suoi punti di debolezza, ha delle sue, dei suoi tempi di recupero, tanto per dirne una, di guarigione, via discorrendo, che non sono quelli che vengono dettati dall'attuale modo di vita. L'attuale modo di vita ragiona su corpi che sono macchine, giusto appunto, tant'è, come dicevamo l'altra volta, che è riuscito un altro Blade Runner dopo quello di tanti anni fa, improvvisamente riflettiamo di nuovo sui cyborg, perché è perché è ovvio che noi andiamo verso il cyborg. Però il cyborg non è esattamente una macchina. Sul cyborg ci sarà da riflettere, è il saggio di cui vi parlavo prima, è proprio scritto sul cyborg, la differenza tra cyborg e computer, però lo vediamo appunto la volta prossima, intanto cominciamo a mettere insieme questi argomenti. E quindi il corpo umano è fatto, non è una macchina, di conseguenza ha dei pregi, no? Tant'è che una macchina basta che si rompa un pezzo e si ferma, il corpo umano prima che si ferma si deve sfasciare tutto, o perlomeno buona parte, quindi siamo molto più resilienti, usando un termine alla moda, delle macchine, e per non dire dei computer, dove basta che ci sia un 1 o uno 0 sbagliati che si blocca tutto e ricominci, accendi, riparti, non avete presente, suppongo. Quindi questa cosa della nostra adorazione delle macchine, secondo me, toccherebbe rivederla un tantino. Ma soprattutto il corpo è anche la persona con la quale interagite. Non è che, tra l'altro, due cose dobbiamo cercare di ricordarmelo. Una, spesso non ci facciamo caso, ma quando noi parliamo del nostro corpo, siamo in una situazione di paradosso logico. Perché ne parliamo come se stesse lì. Il mio corpo, e tu dici, tu intanto dove sei? E sei sempre tu, no? Cioè, parlare del corpo come un oggetto è complicato. Noi non ci facciamo caso, perché siamo stati educati a far finta che la cosa funzioni. Ma parlare del nostro corpo come se fosse un'altra cosa è un po' complicato, perché siamo sempre noi. Sembriamo schizofrenici, per molti versi. Probabilmente lo siamo pure. Tant'è che in tante lingue il termine corpo non c'è. No? Il corpo di qualcun altro al limite sì, ma il tuo corpo no, perché tu sei il tuo corpo, quindi che cazzo stai a dire, che parli in ultima analisi? Ecco, questa è una cosa interessante che poi, se la declino un attimo meglio, mi mette in crisi pure il famoso paradigma soggetto-oggetto delle scienze naturali, che funziona pure, o perlomeno sembra funzionare, perché qui, come dire, i dubitativi vanno per la maggiore, ma crolla clamorosamente nel momento in cui io penso me stesso. Allora, nel momento in cui io penso me stesso, sono soggetto o oggetto? Bel casino. Come vedete, le dicotomie non reggono. Nel momento in cui io penso me stesso, sono un soggetto che si pensa come oggetto, quindi è, no, improvvisamente, è tet normale. Lo fate tutti i giorni. Non so se capì, è chiara sta cosa. Cioè, noi abbiamo, come cultura occidentale, abbiamo un grosso problema, e qui facciamo un po' i, come dire, gli universitari, ed è quello che cerchiamo di spiegare il mondo con un discorso che non è adatto al mondo. E il bello della questione è che, oltretutto, la nostra prassi di vita è diversa dal discorso col quale interpretiamo il mondo, perché noi sappiamo perfettamente di essere etet, sappiamo benissimo di essere corpo e anima, sappiamo benissimo di essere buoni e cattivi, sappiamo benissimo un sacco di cose. Quando le dobbiamo dire, improvvisamente, allora si comincia a fare distinguo, no, allora questo sì, quello no, questo mi piace, questo ce lo posso mettere, questo no, altrimenti non mi tornano i conti, però poi arrivi a certi punti nei quali i conti tornano comunque, come appunto soggetto e oggetto. Soggetto e oggetto va bene se parlo di sto tavolo, allora io sono evidentemente io, sto tavolo evidentemente lui, stiamo a posto. Ma nel momento in cui parlo di lei, per esempio, un attimo un brivido, oddio, che succede? Nel momento in cui parlo di lei, lei sarà pure oggetto, ma è pure un soggetto nello stesso momento, o no? No, il tavolo esiste in quanto tavolo perché io lo penso così. Lei, che vedo un attimo interdetta, esiste a prescindere dal fatto che io la consideri un oggetto di conoscenza, no? Ecco, allora come faccio a mantenere la dicotomia soggetto e oggetto? Non so se vedete com'è orientata. No? È orientata su un certo tipo di conoscenza, il tipo di conoscenza perché io sono qui che guardo le cose stanno tutte in ordine e si fanno studiare. Però nel momento in cui cerco di studiare qualcosa che non è una cosa, e già sulle cose si potrebbe discutere, ma lasciamo perdere perché comincia a diventare complicato, però al momento in cui io penso qualcosa di vivo, no? Già non funziona più, perché anche la mucca, so se state seguendo l'evoluzione di quello che capita in India ultimamente, dove si stanno, gli indù si sono ovviamente radicalizzati tutti in blocco e quindi hanno fatto delle bande di vigilantes che sorvegliano che nessuno mangi mucche, corcano a gente che mangia mucche, insomma tutta una serie di cose così. Però la mucca, a prescindere dal fatto che io la guardi come uno spuntino che cammina o come una divinità, esiste a prescindere, cioè la mucca c'è, non ha bisogno di me che la guardo per essere lì, non so se sta cosa è chiara, ok? Quindi in un certo modo il nostro modo di conoscere è costruito sulla boria occidentale, cioè la boria occidentale è quella per la quale il mondo esiste perché io lo guardo e gli do un senso. Non è vero, il mondo esiste a prescindere. Il senso che gli do io, vabbè, per carità, c'è, ma, come dire, se non ci fossi, la mucca ci sarebbe uguale. Il tavolo probabilmente no, però la mucca ci sarebbe uguale, ci sarebbero state tante altre specie, probabilmente sarebbero tutti meglio, detto fra noi, però vabbè, lasciamo perdere, ormai ci siamo. Quindi. Però, ecco, capite? E questa è una cosa che è giunta al delirio più completo con la famosa questione della comunicazione, non so se la sapete, che qualcuno si è interrogato, ma se un albero cade nella foresta e io non lo vedo, ma cade sul serio? La risposta sì, sei uno stronzo, quello cade come? Valla a spiegare a quello che abitava sull'albero, i macachi, tutto, no, questo no, noi non, se non ci siamo noi pare che il mondo, poveraccio, non riesca a fare a meno. Noi penso che invece il mondo sarebbe, ripeto, estremamente, dal punto di vista di Matrix ho delle simpatie per Mr. Smith abbastanza marcate, perché, vabbè, comunque, detto questo, quindi vedete che sono delle dicotomie che reggono fino a un certo punto, reggono soprattutto perché noi non ci pensiamo, quindi fanno parte del famoso reame dell'ovvio del quale sarà opportuno parlare una volta ogni tanto, ma nel momento in cui cominciamo a rifletterci sopra un attimo, vediamo che hanno dei problemi. Un altro di questi problemi ce l'abbiamo quando ragioniamo di pessimismo e ottimismo antropologico. A nessuno è suonato strano quello che dicevo? Abbiamo detto che i pessimisti dicono gli uomini sono tutti cattivi, homo homini lupus, per cui bisogna dirgli quello che devono fare. Gli ottimisti dicono no, gli uomini vanno lasciati fare perché sono in grado di, no, tirarsi. Nessun problema su questo. Bravo. Allora, mentre l'ottimismo antropologico logicamente sta, il pessimismo antropologico no, perché se tutti gli uomini sono cattivi, io perché devo stare a sentire qualcun altro che mi dice qualcosa? O no? Cioè il magistero a questo che rompe i coglioni, chi ha dato? Tant'è che fino a un certo punto la cosa si è salvata come? Grazie al Padre Eterno, che dava le tavole a Pippo, no? Arriva Pippo con le tavole e dice ragazzi, cazzi vostri, mo vi spiego tutto, voi siete una massa di stronzi, ma io ho le tavole. Ok? Almeno le tavole me le date un altro. Ma nel momento in cui noi cominciamo a decidere che non c'è più un Dio, o diventa il famoso Dio barrato di cui parla la Turca, è molto interessante, cioè un Dio che però sta nel suo e non ci riguarda, che titolo ho io di dire a te che sei cattivo e devi fare quello che dico io? Nessuno. C'è un altro buco logico. No? Il pessimismo antropologico non tiene, il pessimismo antropologico terrebbe se ci pigliassimo tutti a tortorate come Highlander. Allora a quel punto va bene. L'ultimo che rimane, c'ha la spada, lui è grande e decide quello che fanno gli altri, ci stiamo. Ma tutto il resto non sta, perché non si capisce per quale ragione qualcuno dovrebbe essere meno cattivo degli altri. E soprattutto mi dovrebbero spiegare quali sono i criteri, perché probabilmente sono dei criteri che stanno tentando di fregarmi, come ovviamente poi si vede nella prassi. Quindi la domanda è, com'è che stiamo così? È una cosa che ogni tanto uno sa la domanda. Allora, perché la struttura e lo strutturalismo di fatto continuano ad essere gli atteggiamenti e i modi di comprensione del mondo più diffusi? Perché questo non vale soltanto per la sociologia, come vedete, pensate alla politica, no? Perché ci sono dei politici che te possono dire cose, tutta una serie di passaggi che sono abbastanza awkward, direbbero gli inglesi, abbastanza destabilizzanti per certi versi, no? Ma noi li affrontiamo normalmente senza pensarci minimamente. Allora, uno dei motivi per i quali tutto questo regge è che noi spesso, quasi sempre, non pensiamo a quello che facciamo. Ci illudiamo di farlo, ci diciamo di farlo, ma non lo facciamo, perché se pensassimo scopriremmo tutte, perché ce ne sono tante di queste, sono le prime due che ci vengono comode per capire il discorso, ma è in continuo, no? Tant'è che diceva Wittgenstein, che è stato uno dei più grandi filosofi logici peraltro del XX secolo, che essere adulti significa imparare a non chiedere perché. Aveva capito perfettamente Wittgenstein, perché se cominci a chiedere perché, so dolori, perché poi appunto non sai rispondere, no? Non capisci per quale motivo fai le cose, in ultima analisi, perché noi siamo abitudinari, ripetitivi, abbiamo bisogno di rassicurazione, abbiamo bisogno di quella sfera, quella bolla che si chiama zona di comfort, nella quale le cose vanno come immaginiamo che vadano, e quindi se non lo fanno lo facciamo fare uguale, no? Vi ricordate Matrix? Matrix da questo punto di vista è veramente... L'avete visto Matrix? Ditemelo sì. Ecco. Quando non avrete più visto manco Matrix, non saprò più come parlare con le classi, però finché regge. Allora, Matrix, che succede? Che c'è il traditore, che guarda caso si chiama Zero. Si chiama Cypher, però nella fattispecie vuol dire Zero. E Zero, ne abbiamo parlato, del nulla, del problema dello zero? No. Ah, vabbè, è un'altra lezione, non so se ne parleremo, però comunque insomma c'è uno spessore simbolico, allegorico, pazzesco in Matrix. E lui che cosa fa? A un certo punto va dal cattivo e gli fa: allora io tradisco i miei amici purché mi facciate mangiare una bistecca finta, che non gliela faccio più di mangiare qua la schifezza che c'è nella vita reale, preferisco che mi rimettiate nella matrice, preferisco il falso al vero, no? Perché il vero crea dei problemi, invece il falso te lo puoi in qualche modo costruire. Quindi noi siamo tutti quanti così, che ci piaccia o meno, pure quelli idem, ma pure quelli che lo sanno. Non è che tu puoi vivere 24 ore su 24 in agguato sulle cose che non vanno, perché ti rompi le palle in un modo infinito. Quindi che succede? Che quello che noi dovremmo perseguire è una saggezza di vita, per la quale in certi casi ci si ricordi che le cose non stanno esattamente come ce le raccontiamo. Questo è il punto focale. La saggezza di vita ci dice che ci sono delle fasi nelle quali viviamo normalmente, e questo lo vediamo principalmente quando abbiamo a che fare con quelli che hanno delle malattie, o li chiamiamo così, mentali, no? Per esempio il paranoico, lo schizofrenico, che devono controllare di volta in volta la chiave, se è la chiave vera, a che serve la chiave. Noi sta roba non, no? Non ci poniamo di più il problema, perché c'è una chiave serve per aprire una porta, apro la porta, fine. No, per chi non ha più questi strumenti di semplificazione della vita, la vita diventa complicata. Non so se avete letto Damasio, ne abbiamo già parlato. Allora, Damasio scrive questo libro molto interessante che si chiama L'errore di Cartesio, non a caso, cominciamo a pensarci in parecchi a questa questione. Perché? Perché si trova dei malati che gli creano delle difficoltà, per i quali non riesce più a capire come fare a usare il modello cartesiano di res cogitans e res extensa. O se qualcuno non sa quello che dico, chiedete, queste le do per scontate, non sai? Perfetto, ma manco sentito nominare sta cogito ergo sum qualcosa, sì. Allora, Cartesio è questo grande studioso del 600 che diciamo è uno dei principali artefici della cultura moderna. Voi direte: vabbè, ma del 600, capito, cominciate a risettarvi, perché la cultura ha dei tempi lunghi, quindi uno che ha detto delle cose nel 600 ci beccamo tutte fra capo e collo noi oggi, quindi 500 anni dopo. E tanto per farvi un esempio, gli assi cartesiani, no? Quando noi vogliamo dire conosciamo qualcosa, la prima cosa che facciamo è tracciamo sti cazzo di assi x, y, no, ascisse ordinate, in picci e imbrogli, ed è un'idea sua. Il GPS è un'idea sua, non so se mi spiego, no? L'idea che si sia dei punti disincarnati che si muovono in base a coordinate numeriche la dobbiamo a Cartesio, e da Cartesio finalmente ci abbiamo fatto i cellulari. Ah, che grosso passo avanti abbiamo fatto. Comunque, tra le altre cose, Cartesio dice che il mondo si divide in due res, due cose, con la C maiuscola che è latino, che sono res extensa e res cogitans. La res cogitans sarebbe la nostra anima razionale, quella che stava con i cavalli di Platone, tanto per vedere quanto siamo sempre gli stessi, sono passati 2000 anni, ma è esattamente uguale, la chiamiamo però res cogitans. Tutto il resto è res extensa. Perché? Perché è il momento in cui sta nascendo la meccanica. Uno degli autori che studieremo le prossime volte, che si chiama Gilbert Durand, che è un francese che io trovo adorabile, ho sempre trovato adorabile, poi è morto, però è una persona splendida, ha detto che, anzi non lui, il suo maestro, che si chiama Gaston Bachelard, che è un altro grandissimo filosofo della scienza del Novecento, ha detto che se fossimo partiti con l'immaginazione dell'elettricità invece che della meccanica vivremmo in un altro mondo, e probabilmente è vero, perché l'elettricità è tutta un'altra cosa. La meccanica invece è perfetta per noi, no? A, B, da un calcio una palla, la palla si muove, finito, no? Causalità lineare. Ah, e il problema, come vedete, è esattamente quello di cui parlavo prima. Noi continuiamo a voler spiegare le cose con una ragione, perché ragioniamo così, è il nostro modo di fare, purtroppo. È anche un problema del logos, perché il logos è diacronico. E mo' invece voglio, che ho detto? De preciso?
Fuori dal tempo?
No, però cioè, perlomeno ci siamo andati nei pressi. No, il diacronico vuol dire in sequenza, sincronico vuol dire contemporaneamente. Allora il logos è in sequenza. Prima A, poi B, poi C, poi D. No, l'argomentazione logica funziona così. Il mondo però non è logico. Il mondo accade tutto insieme. Quindi cercare di spiegare una cosa che è contemporanea con un discorso che non lo è implica che dovremmo starci un attimo più attenti, perlomeno, perché non è che abbiamo altri modi. Riuscire a essere contemporanei, probabilmente forse lo faremmo se ci addestrassimo per qualche secolo con delle discipline mentali, ma non mi sembra il caso. Quindi dobbiamo ricordarci quest'ulteriore screzio. Non solo pretendiamo dal mondo che sia logico e coerente e non lo è, ma vorremmo pure che fosse diacronico e non è manco quello. Figuratevi quanto è complicato andare avanti. Allora, questa diacronicità del mondo, questo discorso tra diacronia e sincronia, è abbastanza complicato, ma non mi ricordo più come c'ero arrivato. Tanto per... di che parlavo? Eh? No, una volta ragazzi, se no come dire? Cartesio, perfetto, Cartesio. Rescogitans ed extensa. Ok, allora diciamo meccanica, elettricità, ok, va bene. Quindi la meccanica è il perfetto modo per capire questo discorso della diacronia, e quindi la nostra immaginazione è meccanica, tant'è che Cartesio, non a caso, definisce il resto che non è la nostra anima razionale res extensa, che vuol dire cosa estesa. Perché? Perché dice l'unica cosa importante di tutta questa grande massa di cose è che è misurabile. Tanto per tornare al fatto che misuriamo tutto e siamo maniaci, no? Per gli appena arrivati vi ricordo che noi abbiamo degli oggetti e dei gadget che servono a misurarci costantemente tutto quello che facciamo. Benedetti orologi di Google, i GPS nelle scarpe, no? Come se tu dovessi ogni volta sapere quanti metri hai percorso quando sei andato a correre, che media tenevi, quante cazzo di calorie hai bruciato. Ma che te frega, va a correre, basta, no? Anche Wittgenstein, come vi dicevo, che era uno, insomma, Wittgenstein ha scritto il Tractatus Logicus Philosophicus, che è stata una mazzata spaventosa, bellissimo testo, che finisce dicendo ciò di cui non si può parlare occorre tacerlo, che era da un certo punto di vista interessante. Dopodiché ha una crisi di nervi, perché dopo aver fatto sta pensata non poteva non averla, e torna fuori da questo esaurimento diverso. Quindi dice sì, è vero che è opportuno che le cose siano precise, però in certi casi, che era più o meno quello che diceva Kant, se vi ricordate, quando parlava della critica della ragion pura e della ragion pratica, no? Voleva dire cosa? Che la ragion pura va benissimo in certi momenti. Allora, se tu devi costruire un ponte, c'è bisogno che sappia perfettamente quanto è lungo, dove metti i ponti, le cose, i piloni, va bene. Ma se vai a fare una passeggiata, ma che cazzo te ne frega? Boh, non so se Wittgenstein abbia detto questo, però lo possiamo tranquillamente mutuare. Perché devo essere costantemente perseguitato da cifre, cifrette, cifrine, parametri, impicci, imbrogli? Stai bene, stai male, secondo me potresti stare peggio, fatti una cosa, vai a berti... Oh, cazzo, che ci importa? Perché? Perché misurare è un modo per assicurarci, è un modo per controllare, per fare in modo che il mondo sia sotto la nostra... vigile attenzione, no? Possiamo definire il mondo, definire vuol dire dare dei limiti, no? Cioè, so tutta una serie di cose in questa operazione che ci interesserà vedere un po' meglio, è opportuno farlo, però di fatto Cartesio, appunto, con questa benedetta cosa, questa distinzione tra res cogitans e res extensa, ci ha dato un modo di guardare il mondo che noi abbiamo adottato senza troppi problemi, col quale viviamo ancora oggi. Ed è un modo sbagliato, purtroppo il problema è lì, perché, come dice giustamente anche Damasio, si fonda su una serie di convinzioni che aveva Cartesio, che sono state smantellate nel frattempo, ma che nel discorso comune invece risultano ancora interessanti e funzionali. Hanno fatto recentemente un'ennesima catena di... A che serve quello? Che lo vedo continuamente in giro. Che cos'è? Uno snervi snervi? Che cos'è? Qualcosa che ti fa... Ah, ok, perfetto. E lo vedo ogni volta negli autogrill e mi interrogo, ma che è una cosa ninja, però non mi sembrava. Allora, dicevamo che questa cosa di Cartesio purtroppo appunto è stata smantellata, ma nel senso comune no. Cioè, dal nostro punto di vista noi siamo umani perché siamo razionali, dal nostro punto di vista la nostra parte migliore è la razionalità, il mondo è misurabile e ci possiamo fare quello che ci pare. No? Quindi se ci fate caso, per esempio, questo è l'inizio del problema dell'ambiente. Perché se la materia non ha nessuna qualità ed è lì soltanto perché io la misuro e ci faccia quello che mi pare, le cose che non mi servono le posso tranquillamente sacrificare. Le cose che ci sono le posso usare finché non finiscono, come stiamo facendo effettivamente, no? Quindi, come spero che vediate, che le teorie filosofiche non sono cose che stanno da un'altra parte. Ce l'abbiamo addosso tutte. E se non ci facciamo caso, non lo capiamo e cominciamo a dirci, oh, ma questa è una stronzata, perché che la mucca abbia diritto a esistere a prescindere dal fatto se ci faccio o no gli hamburger dovrebbe essere una cosa abbastanza ovvia, ma non la facciamo noi, no? Che i polli abbiano diritto a vivere a prescindere dal fatto che facciano polli, petti e uova, noi non lo facciamo. Abbiamo dei posti raccapriccianti dove vengono allevati i polli, non so se avete mai avuto modo di vedere qualche documentario, no? Noi abbiamo i polli ai quali vengono tagliati i becchi e le zampe, perché se no non potrebbero stare attaccati a quelli accanto, invece c'è bisogno di sfruttare, no, ogni centimetro quadro, perché questi animali stanno lì e non si sa come ci stanno, ma però vengono imbottiti di antibiotici, perché chiaramente essendo tutti tagliati altrimenti andrebbero in infezione. E chi se li mangia gli antibiotici? Quei coglioni che gliel'hanno dati, noi, questo è il bello. Poi dopo arriva uno e ti dice, oh, i batteri improvvisamente sono diventati resistenti agli antibiotici, e come sarà successo? Accidenti, non mangiamo altro, no? Poi ti chiedi, come facciamo quei prossimi? Non lo so, perché nel frattempo non stiamo scoprendo più un cazzo, perché ci siamo chiusi dentro una specie di, no, de campana di vetro nella quale abbiamo deciso che i numeretti, le procedure e tutte ste stronzate sono importanti, e quindi non scopriamo più niente. Sono anni che non scopriamo più niente. Quello che vi vendono come nuovo sono le stesse cose di prima, con qualche piccolo cambiamento nel cibiente in più, nel cibiente in meno, una molecola che hanno trovato per sbaglio, cose così. Ma di cose importanti, no, non c'è una nuova generazione di antibiotici che sconfiggeranno i superbatteri, ma i superbatteri ci sono, perché l'abbiamo fatti noi, con molta cura e molta attenzione. Quindi capite che Cartesio c'ha, poi vi faccio, Cartesio si è limitato a mettere in bella una situazione che già c'era, però l'ha messa talmente in bella che ci ha fregato, perché noi siamo convinti, ancora oggi, che siamo esseri umani perché siamo razionali. E dice Damasio, non è vero, non siamo razionali, non come dice Cartesio, la famosa fredda ragione. Ma di che? Dove sta sta fredda ragione? E veniamo al sequestro emozionale di cui parlavo la volta scorsa. Damasio, dicevamo, è un neurofisiologo piuttosto importante, non è l'unico, ormai ce ne cominciano a essere parecchi, ma è stato il primo a sdoganare l'importanza delle emozioni, che, guarda caso, ai suoi tempi non erano ritenuti un oggetto di studio importante, tanto per la questione di quello che scegli di studiare nelle discipline, no? E il suo problema qual era? Che lui studia dei casi particolari per i quali il paziente, poveraccio, ha subito un trauma che divide il mesencefalo dalla neocorteccia. Ovvero sia, di fatto, il malato che studia Damasio è proprio il tipo cartesiano, uno che è solo ragione astratta. Perché, come saprete, non lo sapete me, eh? Il modello di il cervello triunico di MacLean lo sappiamo? Ok, facciamo il modello triunico e poi vedo 5 minuti di break. Allora, il modello triunico di MacLean è una rappresentazione del nostro cervello che si fonda su tre salti evolutivi diversi, cioè il paleoencefalo, che è colonna vertebrale, midollo spinale e ipotalamo dovrebbe essere, sì. Questa, insomma, diciamo la parte proprio rudimentale, la chiamiamo. Con una faccia da culo. Paleoencefalo o cervello rettiliano? Ah, MacLean, sì, no, scusate. Vi scrivo MacLean. Allora, questo modello che vi sto dando è quello correntemente accettato per descrivere il nostro cervello. Pensavo che fate anatomia qualcosa, però questo no, beh, chiaro. Vabbè. troppe volte che sono proprio stanco. Vabbè. Ad ogni modo, diciamo paleoencefalo, in qualche modo facciamo. Sono una capra a disegnare, quindi scusatemi, ma diciamo più o meno, no? Questo è il ipotalamo, cervelletto e colonna vertebrale. Noi appunto lo chiamiamo paleoencefalo, cervello rudimentale, ma vi faccio presente che è quello che ci fa vivere. Quindi siamo proprio dei beccamorti in ultima, ovvero sia tutti gli schemi neurali che vi faccio presente accadono in sincronia, non accadono in sequenza. No, tutto insieme, ecco, tutta sta roba che ci tiene vivi la fa lui, che è rudimentale. No, figuriamoci che, vabbè, che razza di idiozia generalizzata che abbiamo. Questo, come si dice spesso e volentieri, ve darei l'incarico di farvi vivere e vediamo quanto campate. Io penso che 30 secondi, forse. Perché te devi ricordare di respirare, che il cuore batta, che il fegato faccia le cose, le ghiandole, il flusso sanguigno, tutto insieme. E tutta questa cosa che succede insieme la fa un cervello descarto, paleoencefalo, che è il cervello dei rettili, come di un'iguana praticamente. Ecco. Però, insomma, guarda caso, noi campiamo fondamentalmente grazie a lui. Poi intorno all'ipotalamo c'è la seconda parte, che è il mesencefalo o sistema limbico, che si chiama così non perché si trova in uno stato di animazione sospesa, ma perché in latino limbus vuol dire anello, ed è una specie di ciambella che avvolge l'ipotalamo e il cervelletto. Allora, ci dice sempre MacLean che mentre questo, come vi dicevo, è il cervello responsabile del funzionamento, no? Diciamo funzionamento, il biego funzionamento della nostra vita, il sistema limbico invece è il luogo della memoria a lungo termine, del carattere e delle emozioni. Dopodiché, intorno a tutto quest'altro, c'è la neocorteccia, o neoencefalo, quindi paleoencefalo, mesencefalo, neoencefalo, che è il luogo delle attività razionali, del pensiero complesso, del pensiero astratto, insomma di tutto quello che ci fa essere uomini, a sentire Cartesio. Ora, uno, questo ci dimostra che non c'è una linearità particolare nell'evoluzione, nel senso che gli studiosi ci dicono che appunto si tratta di salti evolutivi dei quali non è proprio ovvio capire com'è che sono successi. Cioè non c'è, dicendo allora comincio da qui e vado tranquillamente verso, no, comincio da qui, salto, zompo, finisco, me salvo per sbaglio, perché forse saprete che con gli nuovi studi di demografia delle popolazioni noi sappiamo piuttosto bene che la specie umana ha rischiato già più volte l'estinzione. E noi siamo frutto di alcune sacche di gente che si è salvata in certi momenti di glaciazioni, asteroidi, impicci e imbrogli, no? Quindi diciamo che siamo l'espressione probabilmente, credo, di una parte dei rimbambiti, secondo me, però diciamo che siamo quello, per cui facciamoci pace. Ad ogni modo abbiamo questa cosa, per cui in certi momenti della nostra storia qualcosa è successo per farci evolvere. Uno dei principali step, probabilmente, come vedremo anche nelle prossime volte, è stata la conquista della stazione eretta, però poi lo vediamo. Ad ogni modo, che succede, dice Damasio? Posta questa cosa, no? Tra le diverse parti ci sono delle connessioni, perché non è che una volta che la natura ha fatto il neoencefalo ha deciso che il resto poteva andare a farsi fottere, no? Tutto quanto estremamente connesso. I malati che studia Damasio sono quelli in cui la connessione fra queste due parti è compromessa, perché ci sono dei fasci di neuroni che connettono mesencefalo e neoencefalo, e se sei proprio sfigato qualcosa li taglia. Quindi di fatto che succede? Che il neoencefalo funziona da solo, non ha più nessun collegamento col resto del cervello, che sarebbe quello, secondo Cartesio, che non serve. Allora la domanda è: come stanno questi? No, dovrebbero essere specie dei superuomini, a sentir Cartesio, perché finalmente si sono liberati di tutta sta cosa, le emozioni, gli istinti. No, stanno una chiavica.
Quali due parti sono scollegate?
Le ultime due, mesencefalo e neoencefalo. Cioè, di fatto, quelli che si trovano in questa situazione purtroppo sono degli invalidi, no? Nella migliore delle ipotesi. Perché? Perché la loro capacità logico-matematica è intatta, ringraziando Dio, quindi se avevano un QI di 120 hanno un QI di 120 dopo il trauma, però non riescono a prendere una decisione che è una, e sta cosa è un po' un problema, no? Se dovessimo dar retta a Cartesio avremmo un serio problema, perché Cartesio ci dice giusto appunto che in certi casi la fredda ragione, lucida, no, tutti quegli aggettivi che avrete sentito, sentite sempre al telegiornale, rigorosa, no, tutte queste cose qui, dovrebbe funzionare da sola per farci andare al meglio. Ecco, quando funziona da sola, noi al meglio non ci andiamo per niente. Perché? E questa è la teoria del marcatore emozionale di Damasio. Perché la ragione funziona bene quando qualcos'altro le ha semplificato la vita. E che cos'è questo qualcos'altro? Il sistema limbico. Perché siccome nel sistema limbico ci sono i ricordi del piacere, i ricordi del pregresso, l'esperienza di vita, eccetera, 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 davanti a una situazione qualunque, lì già tu elimini tutta una serie di possibilità che potresti percorrere, ma che non ti interessano, perché non ti piacciono, perché c'è già piata una fregatura, perché lo sai, perché te l'hanno raccontato. Insomma, di fatto, il sistema limbico e la memoria a lungo termine e il carattere funzionano da semplificatori del lavoro della razionalità successivo. Quando la razionalità funziona, funziona su un sistema di possibilità molto più ristretto di quello che sarebbe reale. Non so se mi spiego. Cioè, tutta una serie di opzioni potenzialmente percorribili, tu le elimini senza pensarci, senza saperlo, perché questi sono tutti procedimenti ovviamente non consapevoli. La ragione si trova a esaminare alcune opzioni per le quali poi può fare il suo lavoro e dire questa mi conviene più di quella, eccetera, eccetera. Che succede? Che i malati di MacLean questa semplificazione non ce l'hanno, per cui quando tu gli chiedi allora a che ora viene la settimana prossima, 5 ore e mezzo per decidere l'ora, che tu lo fai in 20 secondi, no? Pensi un attimo, non c'è niente da fare, beh, vengo alle 3, finito. No, quelli purtroppo devono farsi tutta la panoramica del caso. Non so se è chiara sta cosa. Come vi dicevo, il malato demente con la chiave, uguale. Perché tutto il pregresso non c'è. Quindi ogni situazione riparte come dall'inizio. E quindi, oddio, le 3, la settimana prossima, finito. Una catastrofe. Ecco, questo è quanto. Quindi, al di là del poveretto o meno che viene, che subisce questo danno, che cosa ne capiamo noi? Capiamo che quell'idea della ragione pura di cui parlava Cartesio non c'è, perché il nostro modo di il nostro pensiero è fatto di tutti gli ingredienti che derivano dal cervello. Quindi nel pensiero umano c'è un mix, ovviamente anche lì dinamico, come abbiamo detto più volte, secondo il modello del Tao, di ragione, emozioni, istinti. E tutti partecipano costantemente al nostro modo di fare, perché non c'è mai un momento in cui pensiamo soltanto con la ragione. La ragione è un'attività superiore che deve essere in qualche misura ridimensionata, perché noi ne abbiamo fatto, no, l'unico strumento di comprensione del mondo o di comportamento, ed è falso, perché vi sfido a trovare tutta sta razionalità in giro, no? Anche quello bisognerà pure tenerlo presente. Abbiamo di nuovo, vi ricordo, Donald Trump, no? È stato lapidario ieri, è un animale, accidenti, meno male. No, ci vogliono, tra l'altro vi avevo già credo fatto presente che usare questa formula è di nuovo logicamente complicato, perché non conosco animali che rubino macchine e vadano a sparare la gente, ma conosco uomini che lo fanno. Quindi quando dico di un essere umano che si comporta così è un animale, sto attuando una serie di politiche simboliche abbastanza importanti. Però insomma, ecco, abbiamo messo Trump al potere degli Stati Uniti, quindi tutta sta razionalità mi sfugge. C'è anche quell'altro imbecille dall'altra parte, se Dio vuole, ma insomma ce ne sono parecchi, quindi diciamo che potremmo riflettere sulla questione. Ci siamo fin qui? Vabbè, 5 minuti. Diciamo, a seguito della modellizzazione di MacLean del cervello e delle ricerche di Damasio, siamo in grado di dire che il pensiero umano è un fenomeno complesso, che è fatto di contributi da parte di tutte le sfere cerebrali, e che quindi, per esempio, l'idea delle famose idee chiare e distinte o della ragione pura cartesiana è un'idea che non ha un fondamento scientifico, no? Se vogliamo essere scientifici, siamo scientifici. Anzi, nel momento in cui cominciamo a studiare le architetture cerebrali con un po' più d'attenzione, ci accorgiamo che anche la natura non si fida moltissimo della ragione. Nel senso che, tanto per dirne una, le vie che collegano il mesencefalo agli organi sensoriali sono migliori di quelle che collegano gli organi al neoencefalo. Che vuol dire? Vuol dire che, per esempio, gli occhi informano prima il mesencefalo e poi il neoencefalo di quello che sta succedendo. E questo porta a un fenomeno particolare, non sempre ma comunque, che si chiama sequestro emozionale. O perlomeno può portare. Diciamo che una cosa a cui porta è reagire senza saperlo, non so se vi è mai capitato. Vi tirano una palla e voi acchiappate la palla al volo, non ci avete pensato, manco ci avevate, come dire, fatto abbi pazienza eppure l'avete presa. Oppure cade qualcosa e vi spostate, oppure qualcuno sta per investirvi in macchina e di fatto non vi investe e non sapete come avete fatto, o viceversa, non investite voi. Insomma, tutti questi fenomeni sono dovuti al fatto che appunto noi abbiamo altre risorse che non sono l'io. L'io è una, come dire, una costruzione, un processo, un qualcosa che ha a che fare molto col neoencefalo e molto meno con le altre parti del cervello, e gli capitano cose che lui non ha presenti. Qualcuno di voi è un etilista saprà che ci sono delle volte che ci si sveglia senza ricordarsi minimamente che è successo nelle ore precedenti o nei giorni precedenti, a seconda di quanto si è etilisti, ma non è che nel frattempo non c'eravate, come? Solo che semplicemente non c'è traccia di memoria, perché la memoria ha qualcosa a che fare con la consapevolezza, spesso e volentieri. Se non sei consapevole, le cose capitano e tu il giorno dopo ti chiedi chi era quello con cui dormivi, che cosa hai fatto, tutta una serie di cose. Un po' così. Allora, questo sequestro emozionale perché viene fatto? In linea di massima viene fatto per il nostro bene. Nel senso che pare, perlomeno a vederla così, che l'evoluzione si sia resa conto che la ragione in certi frangenti è più una rottura di scatole che una risorsa. Se tu devi agire rapidamente, non te puoi mettere a pensare che faccio, che non faccio, perché nel mentre che te chiedi ti casca il vaso in testa e non hai risolto nulla. Quindi a un certo punto, anche tramite queste accorte scorciatoie neurali, tu prima ti sposti e poi ti chiedi che è successo, perché perlomeno puoi chiedertelo, perché se non ti hai rispostato non ci sarebbe stato più nessuno che si interrogava e di conseguenza non ci sarebbe piaciuto. Che succede? Che purtroppo questa cosa però... come diceva la famosa barzelletta, non so se avete presente, di quello che chiedeva: perché ho la pelle nera e il Dio, perché nella savana questo ti protegge dal sole, e perché ho i capelli ricci, perché nella savana gli artigli delle piante spinose, e allora Dio che cazzo sto a fare a New York? La domanda è legittima, no? Perché abbiamo questa serie di tratti che dovrebbero salvarci da una vita avventurosa quando stiamo a casa e camminiamo per strada e non succede niente? Perché la nostra evoluzione è andata molto più veloce di tutta una serie di cose che però abbiamo. Quindi è il caso di ricordarcela questa cosa, no? Allora, che succede col sequestro emozionale? Che spesso e volentieri il sequestro emozionale diventa un problema. Succede per esempio per gli scatti d'ira. Succede per tutta una serie di situazioni che, guarda caso, poi la lingua descrive esattamente nello stesso modello. Non so se avete presente, non ci ho visto più dalla rabbia, si dice, no, mi è sceso un velo rosso davanti agli occhi. Cioè, tutta una serie di immagini che servono esattamente a dirti questo, che in certi casi la parte emozionale prende il sopravvento e tu non sei capace di intendere e di volere, come dicono poi gli avvocati dopo che hai fatto una strage, no? Come ben saprete può accadere. E il problema è che spesso e volentieri questa procedura diventa sempre più semplice, perché una volta che hai subito il primo sequestro, poi il secondo, poi il terzo, gli altri seguono più facilmente, non devi più essere tanto incazzato quanto eri incazzato la prima volta, basta meno, che è un po' un problema di quasi tutte le dipendenze per certi versi. Allora, perché ne parliamo di questo? Ne parliamo perché questo dimostra una cosa che è il contrario di quello che diceva Cartesi, ovvero sia che non abbiamo nessuna evidenza empirica di casi nei quali c'è solo la ragione, o anzi, l'abbiamo e sappiamo che è devastante, perché è quella dei malati di cui parlavamo prima, mentre abbiamo chiare evidenze di casi nei quali la ragione non c'è proprio. Nel sequestro emozionale la ragione non è presente, funzionano altre cose, altri schemi, altre spinte, altri motivi, eccetera eccetera eccetera, che sono nostri pure loro. Però sarebbe divertente capirla sta cosa, non è che qualcun altro, siamo sempre noi, perché noi siamo fatti in modo complesso. Questo è il punto. Non c'è solo l'Homo sapiens, che abbiamo dovuto dire sapiens sapiens, perché sennò avevamo qualche rischio di contaminazione con Neanderthal. Poi abbiamo scoperto che abbiamo una quota di DNA che è neandertaliana, e c'è crollato pure quest'altro mito della purezza della razza, perché no, a questo punto pare che al tempo non si chiedessero i documenti prima di ingropparsi, facevano cose e poi siamo arrivati noi. Quindi insomma succedevano già al tempo cose strane, cioè non era proprio questa cosa, cioè è venuta dopo questa mania dell'essere. Comunque, come dice Edgar Morin, che è un altro che citerò spesso, a fronte dell'Homo sapiens c'è anche l'Homo demens, a fronte dell'Homo faber c'è l'Homo ludens, insomma siamo tanti qua dentro. Edgar Morin è molto interessante, chi volesse leggersi qualcosina può leggere senza nessun problema I sette saperi necessari all'educazione del futuro, che è un gran bel libro. Se parlate inglese o francese lo trovate libero online, se parlate in italiano o pagate, perché siamo strani, che devi pagare pegno. È un progetto UNESCO, quindi l'edizione francese e inglese sono free online, l'italiana la paghi. Vabbè, comunque è un bel libro, interessante. Dicevamo appunto che Edgar Morin ci dice che a fronte dell'Homo sapiens c'è l'Homo demens, c'è l'Homo faber, c'è l'Homo ludens, c'è l'Homo economicus, siamo tanti, no? L'ideale sarebbe riuscire a ricompattarci un po' tutti, perché al momento, per esempio, ci troviamo in un predominio non fondato di un cocktail tra Homo economicus e Homo sapiens che è veramente complicato. Quindi, sequestro emozionale, la colpa è dell'amigdala, per chi vuole saperlo, che è una struttura particolare del sistema limbico insieme all'ippocampo, sono due delle strutture che si apprezzano di più. L'amigdala appunto ci spossessa del nostro controllo razionale e ci fa fare cose. Ora, vi faccio presente che non solo Kant si poneva questo problema della ragione che è un ingombro, ma tutte le discipline orientali funzionano esattamente allo stesso modo. Nel senso che le discipline orientali sono delle strategie per riuscire ad aggirare l'intervento dell'azione pur non perdendo consapevolezza, perché c'è questo piccolo aspetto. Ed è una cosa che possiamo capire con una serie di esempi ad hoc. Non so se vi è mai capitato un qualche caso di fortuna del principiante, o comunque sapete cos'è la fortuna del principiante. Ecco, non è la fortuna del principiante. La fortuna del principiante è che non hai nessun tipo di cosa da ricordarti e quindi agisci istintivamente, spontaneamente, e sei bravo. Io mi ricordo ancora la mia prima partita a biliardo, sembravo io chiaro e l'oscuro. Infatti ho detto, beh, che cazzo ci fa a giocare a sta cosa? Beh, perfetto. Mi entrava tutto in buca come se proprio una... La seconda partita è una tragedia. Da lì in poi, per ricominciare, per tornare vagamente dalle parti della prima partita, un incubo. Perché? Perché ci avevo i ricordi. E quindi la ragione c'era, adesso hai cominciato a farti i conti razionalmente e li sbagliavi tutti, ovviamente, perché non c'erano le basi. È quella la fortuna del principiante. La fortuna del principiante è agire senza l'ingombro della ragione, perché la ragione spesso e volentieri rompe. Quello è il punto. Noi ci illudiamo che sia sempre un aiuto, ma non lo è minimamente. Non lo è nelle questioni di cuore, non lo è spesso e volentieri nell'agire. No? Dimmi. Ci sono una serie di strategie, la meditazione, la ripetizione delle cose, dei perseguimenti di consapevolezze diverse, sì, ci sono modi. Se fai un'arte marziale, scopri che, per esempio, perché c'è sempre la ripetizione delle cose? Non perché sono drogati, perché tu devi attivare la tua intelligenza corporea e far sì che i movimenti avvengano senza che ci pensi. Cioè, se tu fai judo e mentre stai combattendo con qualcuno ci pensi, mo devo fare un tomoenage, tu devi essere in grado di fare il tomoenage senza pensarci. È esattamente quello il punto. E tutte le discipline, dallo yoga in poi, tutte le discipline orientali sono tutte montate sulla intelligenza corporea, non l'intelligenza razionale. Nell'interiorizzare i movimenti in modo tale da poterli fare, e tutte quante gli addestramenti dei nostri SEALs, NOX, Impeach and Broly, sono tutti su questo, perché nel momento in cui agisci, se devi agire, non ci puoi pensare. Nel momento in cui dici che faccio adesso, quello l'ha fatto secco. E quello è il problema, perché la ragione è il processo che ci distanzia dal flusso vitale, perché te fermi e rifletti, no? E intanto la vita va avanti. Allora, in certi casi va benissimo, quando devi progettare il ponte, quando devi scrivere qualcosa, quando studi, perfetto, ma non sempre. Se questa cosa la fai mentre stai agendo, probabilmente sbagli, e quindi devi riuscire ad agire al di là, no? un grande pittore, questo vale anche per l'arte evidentemente, un grande pittore che è Joan Miró, che a me non è che piaccia moltissimo, però devo dire che la frase mi è piaciuta moltissimo, cosa ha detto? Ci ho messo 90 anni a imparare a dipingere come un bambino, che è esattamente il punto, no? Perché il bambino è libero da una serie di strutture che ci hanno messo in testa col crescere, no? Tutte queste esigenze di coerenza, di logicità, di profitto, sono tutte cose che con gran parte della vita non hanno a che fare, ma noi viviamo come se invece fossero onnipresenti, il che è un po' un problema. Non solo, ma questo poi lo vedi anche sempre nella famosa saggezza orientale, perché quando tu prendi le cinture, no? A parte che a Oriente ce ne sono meno, noi ce ne abbiamo 50.000 perché se non fai un progresso ogni 2 settimane ti senti frustrato e quindi lasci perdere. Però diciamo che tu parti con una cintura bianca e arrivi con una cintura? No, arrivi con una cintura bianca, però un po' più alta, perché almeno non ti sbaglia, cioè, sarebbe brutto, no? Un minimo di riconoscimento. Però una cintura più bianca perché? Perché hai fatto tutto il circolo, quindi sei di nuovo come un dilettante che però sa. E quindi hai quella fortuna del principiante ormai, come dire, no? Nelle manine. Però appunto ci devi mettere 8 da anno, una cosa lunga, perché chiaramente per riuscire a creare un equilibrio fra questi fattori, noi siamo convinti che non sia possibile in Occidente. In Oriente sì, ma te devi applicare tanto. Non è facile, questo è poco ma sicuro. Quindi capite che insomma adesso abbiamo modi per capirle un po' meglio queste cose, però il punto centrale è che abbiamo bisogno quindi di una concezione dell'uomo più complessa di quella con la quale ci muoviamo normalmente. L'uomo è molto più complicato, è molto più come dire, interessante, oserei dire, di quanto non sembri. Indi, trasferendo il tutto al discorso che vi interessa, questo cosa ci dice? Ci dice che voi non avete a che fare con un corpo, ma avete a che fare con una persona. E una persona è fatta anche d'altro, no? Come credo di aver detto, lo dico più che altro a favore dei nuovi, voi avete per definizione necessità di accedere a quelle che sono le sfere più intime dell'essere umano. Operate nello spazio più intimo, avete un contatto fisico, che è cosa che di solito non, no? Non è facile avere, e in più portate con voi una serie di proiezioni, di desideri, di necessità che sono esistenti, no? Il fatto che voi vi possiate ritenere semplicemente dei tecnici non vi esime dall'essere visti dall'altro come la salvezza, come colui che è in grado di farmi tornare bene, quello che ha in mano le chiavi del mio benessere futuro, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo è qualcosa che fa parte del vostro lavoro, che vi piaccia o no, non se ne esce, no? Perché voi avete a che fare con corpi vivi che toccate, e per toccare questi corpi siete nel loro spazio, come vedremo, intimo, e nello stesso tempo siete quelli che teoricamente devono aiutarli a star meglio o addirittura a salvarsi in casi estremi. Quindi capite che, no? C'è un tale plus valore simbolico nel vostro agire che va perlomeno preso in considerazione, perché spesso e volentieri può essere parte della terapia, può essere quello che fa sì che la terapia funzioni e quello che fa sì che la terapia fallisca, perché i problemi di interazione sono focali dal nostro punto di vista. No? Nel momento in cui conquisti una visione dell'uomo che non è la visione della macchina, sei costretto a farci i conti. No? E gli uomini sono molto più complicati delle macchine, come dimostrano una miriade di esperienze che vengono ovviamente lette a contrario per certi versi, no? Ma la questione del placebo la vogliamo prendere in considerazione o no? No, quello è un coglione, il peso del placebo è stato meglio, ma non sarà che invece la possiamo vedere da un altro punto di vista, e che quello che serviva era semplicemente un gesto di una speranza, no? Questo ti cura, allora che vogliamo fare? Siccome non lo posso misurare da un punto di vista scientifico, lo sto gabbando, no? Magari dovresti ripensare a quello che è il processo di cura, perché spesso e volentieri potresti avere delle energie curative che tu non prendi minimamente in considerazione, perché nel nostro paradigma non ci sono, noi siamo cartesianamente macchine, no? E quindi cerchiamo di spiegare tutto in termini di macchina. Ma una vostra collega qualche anno fa mi ha portato un'interessantissima introduzione di un testo di non mi ricordo chi, perché purtroppo la mia memoria è un po' così, dove comunque si diceva che se dovessimo effettivamente misurare le reazioni corporee utilizzando quelli che consideriamo normalmente canali, quindi neuroni, processi chimici, eccetera, eccetera, molte di queste cose non le potremmo misurare perché sono troppo veloci. non c'è il tempo perché accadano, e di conseguenza probabilmente c'è qualcos'altro, solo che il nostro modo di vedere il mondo non lo contempla, è qualcosa che sta lì, e se sei fortunato, se riesci a metterci le mani in un modo o nell'altro, bene, altrimenti ti attacchi al tram. Però, come vedete, insomma, di questioni aperte ce ne sono parecchie. Una delle questioni in particolare è quella dell'agopuntura, che io trovo estremamente divertente e istruttiva. Non so se qualcuno di voi abbia mai fatto agopuntura. Io sì, e devo dire che ne sono stato molto ben curato, tra l'altro, perché per questioni di irritazioni varie e altro funziona molto bene, mi sono salvato un ginocchio. Però il problema qual è? Che l'agopuntura oggi come oggi viene utilizzata per esempio per sedare delle donne allergiche ad altre forme di terapia del dolore in fase di parto. E funziona. Evidentemente funziona, se la usano. Il problema è che non si sa perché funzioni. Noi stiamo facendo da anni, spendiamo centinaia di migliaia di dollari per progetti di ricerca che riescano a dare una spiegazione nei nostri termini all'agopuntura, e non ci siamo ancora riusciti. L'agopuntura ha senso nella medicina cinese, che però per noi è una montagna di cazzate, ma funziona. Strano, perché loro misurano meno, ma fanno altre cose. E si fonda su cosa? Su una questione energetica, che guarda caso è il famoso Tao di cui parlavamo l'altra volta, no? Che torna un po' tutto in questi casi. Quindi cosa fai con l'agopuntura tu? Di fatto ridistribuisci l'energia all'interno di un corpo che è la responsabile dei malori del corpo stesso, quindi infiammazioni, malattie, eccetera, eccetera. È chiaro, mi diranno, vabbè, ma il cancro non lo curi. A prescindere che spesso e volentieri non lo curiamo manco noi. Però va bene, può darsi, come dicevamo, no? Parliamo di etet, non vi sto dicendo che noi abbiamo tutta la medicina nostra, la buttiamo nella pattumiera. Ma se cominciassimo a dire che la nostra medicina vede alcune cose e non ne vede altre, saremmo più corretti, perché è vero. No? Noi siamo davanti a una serie di nuovi modi di curare che a volte funzionano, a volte no. Ma anche la nostra medicina a volte funziona, a volte no. Quindi non è che c'è da fare sta cosa, dice, ma noi no, noi chi? No, voglio dire, a voler essere biografici, tutti i miei amici che hanno avuto il cancro sono tutti morti, no? Che poi leggo le cose, i successi della cura e delle strategie, va bene, per carità, è probabile. Dal mio punto di vista, empiricamente, ho qualche difficoltà. Perché, no? Allora, smettessimo un po' di boria, sarebbe meglio per tutti, anche perché appunto non ti aspetti particolari cose e quando non succedono manco ti senti particolarmente offeso. Invece oggi che succede? Che tu mi hai promesso che mi curi, non mi curi, e io ti denuncio, cosa che forse saprete, sta diventando un trend infinito, le cause contro i medici aumentano esponenzialmente, e non è detto che siano tutti colpevoli, perché è chiaro che ci sarà pure qualcuno che non è capace, però il problema è che pretendere di poter curare tutti è una balla colossale, perché noi siamo tutti diversi, e quello che funziona per uno, magari non funziona per l'altro, o addirittura gli fa male. E come fai a saperlo da prima? Non lo sappiamo ancora, forse lo sapremo, non lo so, dubito, perché come vi ho detto ci sono talmente tante cose in gioco che la nostra conoscenza difficilmente riuscirà a tirarle fuori tutte, ma che questa conoscenza dovrebbe fare un paio di passi indietro e cominciare a dire spesso riesco a curarti, per esempio, che no, già ti dà una certa speranza, ma non ti infonde questa, non so se avete visto Grey's Anatomy o ER, no, tutti i vari medical drama del caso. Che succede? Che il paziente ti dice tu devi guarirmi. Oh, ma come devo guarirti? Che so io, padre eterno con la bacchetta? Perché l'atteggiamento è esattamente quello, no? Cioè, stai male, se ci provo, ma non è detto che ci riesca. No, lì devi. E poi normalmente loro si inventano delle cose mirabolanti e in larga misura ci riescono. Però è la televisione. Nella prassi diciamo che è un po' meno di successo la questione. Però appunto, il devi guarirmi in qualche modo vi dà una misura di quelle che sono le aspettative nei vostri confronti, perché voi siete parte integrante di questa istituzione medica che si è costruita in un certo modo, e vi faccio presente che la medicina fino a poco tempo fa era un'arte e non era una scienza, quindi sarebbe carino ricordarselo. Però questa pretesa di diventare scienza e quindi avere tutti i numeri, i parametri, evidence based medicine, tutte queste cose estremamente interessanti, come dire, secondo me è un po' in ritardo, perché appunto non ci crede più nessuno dei matematici che questo possa accadere, ci credono soltanto gli altri, gli economisti, i medici, insomma, tutti quelli che sono arrivati dopo, mentre nella parte, diciamo, quella che dovrebbe essere riferimento, quindi fisica, matematica pura, eccetera, tutti stanno con le mani nei capelli perché non sanno più dove sbattere la testa, per molti versi, ma comunque vedremo un po' che succede. Quindi vi trovate a dover avere delle consapevolezze un po' diverse se volete fare bene il vostro lavoro. Questo detto proprio in termini estremamente sintetici. Questo modulo e gli altri dei miei colleghi servono a darvi una panoramica di quelli che sono gli altri approcci, evidentemente. No? Tenete presente che ho fatto antropologia umana per non so più quante edizioni del master in management sanitario, quindi insomma ho fatto scienze motorie per 15 anni, diciamo che sono temi che conosco abbastanza bene e sono temi che richiedono una sensibilità nuova, perché appunto, come dicevamo le altre volte, se continuiamo a ragionare come sta accadendo sempre di più, quindi con computer, algoritmi, modellizzazioni, eccetera, eccetera, la gente si rompe. No, prendete i calciatori normali, prima non si rompevano mai, oggi è un continuo, tutta gente che panchine lunghissime perché c'è tutti i giocatori che si sfasciano a rotta di collo. Perché? Perché noi abbiamo delle pretese nei loro confronti che non sono fisiologiche, rispondono ad altro. T'ho pagato 20 milioni, devi giocare. Ho capito, io mi rompo. Voglio dire, chi è più furbo in tutta questa situazione, no? Però è quello il punto. Noi siamo fatti in un altro modo. Ricordiamo, abbiamo una componente meccanica, ma è una componente non tutto. Però Cartesio ci ha detto che è tutto res extensa, il corpo è tutto res extensa, no? E noi, come vi dicevo, no? Ragioniamo in questi termini. Pensate alla chirurgia. La chirurgia cos'è? Meccanica di alto livello, cioè in pezzo lo cambi, non è che ci vogliano, poi dopo è difficile, per carità, nessuno vuole, no, non voglio offendere i miei colleghi, però può venirti in mente soltanto se hai un immaginario meccanico del corpo, perché altrimenti non starebbe né in cielo né in terra, no? Tant'è che oggi con le staminali e tutto il resto a cosa si mira? Si mira a salvare i pezzi originali, non a metterci i ricambi, perché i ricambi, no, creano qualche difficoltà. E lo sappiamo benissimo, DNA, RNA, siamo assolutamente unici, quindi come faccio a lavorare col fegato suo? Famo le corna tutti quanti, ovviamente, o di qualcun altro. Succede, però mi devo piangere un sacco di cose, devo stare attento a un sacco d'altre, per carità, preferisco campare così che non morire, siamo d'accordo. Però quello che vorrei che vedeste è questo, è che sono delle, come dire, dei modi di fare che derivano da un'immaginazione a monte. Vorrei che capiste questo, che è importante. Cioè noi, le nostre scelte, i nostri comportamenti sono dettati da una serie di convinzioni delle quali siamo manco troppo consapevoli, ma che stanno lì e ci fanno fare certe cose. Nel momento in cui io ritengo il corpo una macchina, lo tratto come una macchina. Evidentemente. No? Ma è giusto? È una delle possibili vie. A Oriente non succede, tanto per dirne un'altra, no? Quindi è evidente che si tratta di approcci culturali che hanno una loro efficacia fino a un certo punto e poi cominciano a mostrare delle difficoltà, no? Come dicevamo prima, appunto, gli antibiotici non funzionano più, gran parte delle medicine ormai da un punto di vista scientifico, perché sono usciti articoli sul New England Journal of Medicine, sul Lancet, eccetera, le medicine funzionano come tali, come vedremo anche perché c'è un saggio sui farmaci, nel 30% dei casi. Nel restante 70% vanno da un'efficacia media minore a una non efficacia, a una serie di infinite problematiche che trovate nei bugiardini, non a caso, no? Perché io l'avevo detto, c'era scritto morte, quindi che vuoi da me, ti ha detto male. Però è questo il punto, perché noi non siamo tutti uguali. Anzi, il discorso culturale continua a dirci che siamo tutti diversi gli uni dagli altri. Però poi quando arriviamo alla salute, guarda caso, dobbiamo rientrare negli stessi parametri. No, oh, c'ho il colesterolo a 200, quello che si può guardare proprio. Pare che gli è morta tutta la famiglia in blocco, invece aveva il colesterolo a 200, però ringraziando Dio con Danaco l'ha risolto, quindi siamo tutti contenti, no? E anche questo è divertente. Da una parte prima c'era mamma, la super mamma che stermina il 99% dei batteri, no? Quindi c'è sto bambino che è esposto a qualsiasi cosa quando esce da casa, e dopo quell'altro arriva e tutti quanti con la tutina bianca, no? Arrivano, chi sono? 1.700.000.000 di fermenti lattici dentro questa bustina. Allora che devo fare io, questi li stermino o me li tengo? Perché, no? Anche lì è un problema. Eppure, no? Abbiamo una serie di problemi di dermatiti, grosse difficoltà, perché ce l'abbiamo troppo. Perché noi saremmo l'albergo di colonie batteriche. Orrore, adesso come faccio? L'iso forma mucchina, un piccio imbrogli, sì, però poi non campi, perché ti indebolisci. Perché tu sei fatto anche di batteri, abbiamo miriadi di batteri da tutte le parti, colonie, siamo soltanto noi siamo degli ecosistemi. No, c'entrasse in testa già staremmo tutti in passo avanti, ma noi siamo un ecosistema per miliardi di cose. Piccole, grandi, medie, se spera più piccole che altro, perché sennò diventa un po' complicato, però diciamo che in linea di massima, no, noi siamo l'ecosistema di una serie infinita di forme di vita. Che vogliamo fare? Vogliamo prenderne atto di questa cosa oppure no? Perché è chiaro che nel momento stesso in cui cominciamo a considerarci, come vi dicevo, ci accorgiamo di tutta una serie di questioni, no? Anche l'altra grande dicotomia con la quale ci confrontiamo sempre, perché ci piaccia o meno, che è vita e morte. nel momento in cui la guardi con un po' d'attenzione, ti rendi conto che non regge più manco lei. Perché noi cominciamo a morire nel momento esatto in cui nasciamo e moriamo costantemente. No? Ogni 7 anni cambiamo tutte le cellule, vuol dire che attualmente parti di voi stanno morendo. La polvere che avete a casa siete voi che siete già morti qualche tempo fa. Questo è il quanto della questione. Che volevo fare in proposito? Capite che abbiamo delle difficoltà a mantenere queste etichette con le quali rendiamo il mondo comprensibile, perché quando poi le guardi da vicino è come l'atomo. No, so, beh, abbiamo parlato dell'atomo? Che vuol dire atomo? Vuol dire indivisibile. O cerchiamo da prima di Platone, Anassimandro, Anassimene, cioè i primi che hanno cominciato. Perché cerchiamo l'atomo? Cerchiamo l'atomo perché, come diceva Heidegger, siamo scagliati, scaraventati nella vita, cioè arriviamo qui e non sappiamo per quale motivo. Quindi l'essere umano è fondamentalmente instabile e privo di senso dal suo stesso punto di vista. Quindi si chiede perché sono qui, che sto a fare, come diceva Guzzanti, no? La risposta poi in internet è sbagliata, ma comunque le grandi domande te le poni. E quindi che cosa ha cominciato a pensare sin da subito l'essere umano? Che se avesse trovato un fondamento stabile per il sapere, forse avrebbe potuto cavarsela un po' meglio. Tant'è che tutto il nostro sapere si fonda su questo discorso. Episteme vuol dire fondamento saldo, atomo vuol dire indivisibile. Meglio, più chiaro di così non potrebbe essere. Qual è il problema? È che poi abbiamo trovato l'atomo e non era esattamente indivisibile. Anzi, trovato l'atomo, finimondo totale, meccanica quantistica, regioni subatomiche, non ci capisce più niente nessuno, compaiono particelle da tutte le parti sulle quali si potrebbe dubitare estensivamente che esistano, perché di fatto noi vediamo dei pezzi di carta con una lineetta sopra e qualcuno mi garantisce che quello è il bosone di Higgs. Vabbè, diciamo che mi fido, ma vedete che la questione è un po' più complicata, no? Cioè questo fondamento che stiamo cercando non lo troviamo come lo stiamo cercando, forse lo possiamo trovare in un altro modo, ma come lo abbiamo cercato fino ad oggi non funziona. E lo troviamo dappertutto, perché individuo vuol dire atomo, solo in latino. Quello è greco, quest'altro è in latino, vuol dire non divisibile, esattamente la stessa cosa. Quindi le parole chiave della nostra cultura dicono tutte la stessa cosa, ci serve qualcosa di solido, perché altrimenti diventiamo scemi. Ecco, siamo diventati scemi e non abbiamo trovato niente di solido, quindi probabilmente sarebbe opportuno cominciare a ripensarle un tantino le cose, no? Abbiamo cominciato con l'atomo, che poi adesso ci creerebbe, volendo, delle grossissime difficoltà anche immaginative, perché di fatto questo è vuoto. No, se devo ragionare in termini atomici, l'atomo cosa fa? Di che è fatto? A sua volta è fatto di un nucleo centrale, è fatto di protoni e neutroni e degli elettroni intorno, che meglio non pensarci troppo perché ci creano delle difficoltà, perché noi li abbiamo raffigurati, avete presente, no? Però non è vero. L'elettrone appare e scompare a certi livelli di energia, che guarda caso si chiamano quanti, da lì, quantistico, no? Però nel frattempo non si sa dove va a finire. La nostra scienza che sa tutto, di fatto non sappiamo una mazza ferrata, cioè queste particelle oggi ci sono, ora ci sono, domani no, ora ci sono, domani no, che dove stanno nel frattempo non lo so. Ops, ce l'ho, te le trovi nella tua tasca, dalla giacca. Non funziona così, però è un po' complicato, no? Pretendere di riuscire a capire qualcosa come abbiamo preteso di riuscirla a capire fino ad oggi. In altri modi forse sì, tant'è che la scienza sta diventando sempre meno arrogante da questo punto di vista, no? Sapete cosa sono i frattali di Mandelbrot? Avrete visto, immagino, delle belle immagini con tutte curve colorate.
La stessa parte che si ripete a forma di immagine.
Anche, non solo quella, sì, c'è quello, ma poi c'è anche tutta questa cosa coloratissima che viene molto New Age. Il problema qual è? Che i colori sono le probabilità che un qualche evento accada. Quindi è una distribuzione probabilistica che dà di fatto poi dei bellissimi disegni, perché la natura, quando poi la comincia a seguire un attimo, è interessante. Il problema è che sono appunto delle aree probabilistiche. Cioè la scienza non è più in grado di dirti accadrà alle ore 12.05 nel posto X. Te dice che potrebbe accadere da quelle parti a un'ora che va più o meno da A, e quindi capite che è molto, e potrebbe. Quindi manca è detto che succeda, però potrebbe. Quindi la capacità previsionale della scienza oggi è seriamente inficiata. No, non è più in grado di fare quelle famose previsioni sulle quali si fondava nella modernità, per le quali avresti schiacciato il pulsante e sarebbero accadute cose. No, oggi stiamo tornando a una quota di non conoscibile addirittura, e vedremo la prossima volta perché, che col quale bisogna occorrerebbe fare i conti. Questa quota di non conoscibile evidentemente non esiste soltanto in astronomia o in fisica, ma esiste anche nell'essere umano. Cioè ci sono parti dell'essere umano, cose nell'essere umano, processi nell'essere umano che noi non sappiamo e che bisogna ricordarsi però che esistono, pur non conoscendoli noi. Quindi dare per scontato che facendo qualcosa si otterrà qualcos'altro, ecco, non è una buona idea, perché può succedere ma può anche non succedere e non sai che cosa succede nel caso non succeda. È un po' arzigogolato, però purtroppo quando cominci è un po' così. Allora, mi ricordate per favore la prossima volta di cominciare col non conoscibile, ok? E...